Uomini e profeti, questioni.
Buona giornata, un saluto da Gabriella Caramore. Oggi a inizio ottobre una nuova copertina per la nostra trasmissione. Se avete visitato il nostro sito uominiprofeti.rai.it trovate una rete metallica che dovrebbe indicare la rete della realtà, la rete complicata della nostra realtà, ed è di un giovane fotografo, Federico Mantacci, di 12 anni. In realtà è un peccato che non possiate vedere e che non possiamo pubblicare le altre foto che lui ha fatto, perché è tutta una serie di foto astratte ma prese dalla realtà. Ci sono stoffe, tessuti, gocce d'acqua, eccetera eccetera, commentate tutte da una sua frase in cui sembra essere un bambino, un ragazzino che pensa, che elabora filosoficamente, se possiamo dire. E quindi insomma ci fa molto piacere che un ragazzino, ecco, esprima e ci mostri questa sua potenzialità. Tra l'altro in questi giorni stiamo vedendo anche gli adolescenti, ma anche i bambini cinesi, anche bambini di 12 anni abbiamo visto manifestare per la libertà e la democrazia nel loro paese, e anche se sappiamo il rischio che corrono loro stessi e anche che il rischio che corrono queste ventate di primavera, una apertura di orizzonte non può che allargarci i cuori. Allora insomma ci aspettiamo grandi cose da questo bambino e da questa giovane generazione. E ringraziamo naturalmente anche altri fotografi che ci hanno mandato le loro immagini, che poi man mano useremo. E poi invece, per quanto riguarda le scelte musicali, in particolare la nostra sigla, una lettera lunga e generosamente sapiente di Omar Zoboli, che ci ha già scritto. È un musicista che vive a Zurigo e dice che è rimasto molto sorpreso nel sentire questa variazione della nostra sigla. All'inizio mi sembra un po' sconcertato, come mai non c'è più Arnon Kur, però dopo un ascolto molto attento conviene che forse è nello spirito anche di Uomini e Profeti di raccogliere le indicazioni classiche e raccoglierle però con dei movimenti, delle nuove interpretazioni, delle nuove esecuzioni. E ci fa molto piacere naturalmente questa lettera. E poi un'altra risposta devo invece a un ascoltatore, fra le molte che sono arrivate, che aveva ripreso ancora a fine estate una mia frase. In realtà erano le repliche, le riproposte estive relative a una festa iraniana. E avevo detto alla fine: siamo nelle mani di Allah, e lui l'ha ritenuto un pochino di cattivo gusto in questo periodo, dopo questa estate così burrascosa. Però siamo nelle mani di Allah significa soltanto che ci affidiamo alle mani di Dio, del Dio di tutti, o della provvidenza, o del fato, se qualcuno lo vuole chiamare così, non certamente che ci affidiamo alle mani dei fondamentalisti, anche se è vero che spesso i nostri destini vengono travolti dalle mani degli assassini. Ma appunto per questo oggi vogliamo tornare a parlare di Islam, e lo faremo periodicamente, ma non soltanto. Già la prossima settimana torneremo su un tema biblico. Domenica scorsa abbiamo parlato della nuova geografia religiosa dell'Islam, della rinascita ideologica fondamentalista, dell'idea del califfato, dell'oscura fondazione del cosiddetto Stato islamico e della presa che queste idee di predominio possono avere in una situazione di crisi come quella che sta vivendo il mondo arabo-islamico. Ecco, oggi vogliamo vedere però che cosa questo può significare sul fronte europeo e occidentale. Che cosa si può fare per fronteggiare il pericolo? Esistono margini per una contro seduzione rispetto a quella grande idea di potenza. Ne parliamo con due ospiti, in primo luogo con Roberto Mazzola, che è docente di diritto ecclesiastico all'Università del Piemonte Orientale ed è direttore del Forum Internazionale Democrazia e Religioni. Buongiorno Mazzola.
Buongiorno.
Ecco, lei è già stato qui con noi, però lei è reduce proprio in queste ore da un incontro a Parigi in cui credo che siano stati messi a tema questi problemi. Di che cosa si è trattato questo incontro parigino e quali sono state le sue impressioni?
Dunque, l'incontro è stato organizzato dal Bureau Central du Culte del Ministero dell'Interno francese, l'organo che si occupa delle questioni che hanno a che fare con la libertà religiosa. Erano presenti i responsabili dei cosiddetti DU, cioè delle diplôme universitaire, che riguardano dei corsi di formazione che per adesso in tre poli universitari francesi, Parigi, Strasburgo e Lione, sono stati attivati per fare una formazione di natura civica e civile nei confronti dei quadri dirigenti di tutte le confessioni religiose che presentano delle problematiche che hanno a che fare col tema dell'immigrazione, quindi principalmente ovviamente destinato alla formazione dei quadri dirigenti del mondo musulmano, ma non soltanto del mondo musulmano, ad esempio anche dei ministri di culto cristiani o cattolici o comunque che provengono dal mondo protestante, che però provengono da paesi stranieri e quindi hanno delle difficoltà nel conoscere ad esempio codici e grammatica della cultura occidentale europea.
Senta, perché è così importante formare i quadri dirigenti? Naturalmente lo si può anche capire molto semplicemente, però si ha come l'impressione che ci sia come una scissione fra i quadri dirigenti che vivono in Occidente e che più o meno hanno assunto una tonalità democratica, un interesse anche alla democrazia, e però queste vaste popolazioni che vivono per esempio nelle banlieue e che sembrano ormai separati. Quindi c'è ancora una possibilità che i quadri dirigenti incidano su questa sorta di ghetti dove vige una legge interna, dove forse fanno presa altre tematiche, dopo ne parleremo ancora.
Ma questo è uno dei grossi problemi che indubbiamente esistono. Posso limitarmi a dire che sicuramente dal punto di vista degli stati, in particolar modo di quegli stati all'interno dell'Unione Europea che hanno vissuto e che stanno vivendo in modo più ampio il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto di immigrazione che proviene da paesi musulmani, il fatto di individuare delle persone che possano svolgere il ruolo di interlocutore di cinghia di trasmissione con la base è assolutamente importante, anche perché bisogna capire che cosa significhi esattamente leader o comunque responsabile o dirigente all'interno di una comunità di questo tipo, perché qui c'è tutto il complesso problema ad esempio della formazione degli imam per quanto riguarda specificatamente la questione musulmana, che noi tendiamo sempre un po' a tradurre con le categorie soprattutto giuridiche di tradizione diciamo giudaico-cristiana, cioè il ministro di culto, che è un concetto
Diciamo cristiana, perché anche il mondo giudaico
non conosce. Dicevo giudaico-cristiana, quindi ecco, il modello è quello. In realtà è una definizione che va un po' stretta per quanto riguarda il mondo musulmano.
Sì, no, ma voglio dire, va un po' stretta anche per quanto riguarda il mondo ebraico.
Certo, certamente, sì. Certamente. Nel senso che loro in realtà non svolgono soltanto una funzione di gestione e governo della parte relativa dell'attività più squisitamente spirituale e religiosa, ma in realtà svolgono anche un ruolo sociale e di mediatori all'interno della propria comunità. Quindi il fatto di avere una cosiddetta classe dirigente che possa avere una preparazione tale da poter essere interlocutore nei confronti delle istituzioni diciamo, dello stato di tradizione occidentale e dall'altra parte la loro comunità di riferimento diventa uno dei nodi più delicati in questo processo di politiche cosiddette di integrazione.
Ecco, allora proveremo tra poco a vedere un po' il panorama dell'Islam europeo. Noi diciamo sempre che l'Islam è fatto da tanti Islam, e anche in Europa ovviamente si tratta di questo, però esiste un carattere che accomuna questi musulmani in Italia. Lo facciamo però in primo luogo entrando con un assolo di violino di Jamal Ouassini, con il Jamal Ouassini Ensemble, un musicista di Tangeri, oggi cittadino italiano, che si adopera anche con progetti e musica per l'integrazione della musica medio orientale ed europea, e anche questo è un modo per dare voce a un Islam che sia in Europa. Allora, mentre continuiamo ad ascoltare questo assolo di violino di Jamal Ouassini, siamo qui con Roberto Mazzola, introduciamo anche il nostro secondo ospite, che per la verità si trova a Lovanio. Si tratta di Felice D'Assetto, ha insegnato all'Università di Lovanio ed ha fondato qualche anno fa, negli anni 90, un centro interdisciplinare di studi dell'Islam contemporaneo. Buongiorno professor D'Assetto.
Buongiorno professor Mazzola.
Buongiorno professore.
Voi vi conoscete, fa piacere, sì, ovviamente. Cioè...
Per fama scientifica.
Siete una grande famiglia. Sì. Ecco, allora, professor D'Assetto, lei sentiva già i problemi che poneva Mazzola. Noi ci troviamo di fronte appunto a una generazione, anzi a varie generazioni di musulmani in Europa, che vivono un forte conflitto, quello di essere stretti fra le tradizioni dei paesi di origine e invece una, chiamiamola, modernità, contemporaneità che non li ha saputi accogliere. Adesso, senza colpevolizzare nessuno, perché i problemi sono tanti, però ecco, allora qual è la sua percezione al riguardo, e il centro studi, la vostra fondazione, come ha impostato questi problemi?
Ecco, io sfumerei un po' quello che diceva, sì, nel senso che non bisogna globalizzare la realtà delle popolazioni musulmane europee. Quello che constatiamo da tutte le ricerche è una differenza abbastanza grande tra modi diversi di identificarsi all'Islam, di appartenere, di vivere l'Islam dello spazio europeo, che va dal modo agnostico in qualche modo, di persone che abbandonano, sì, i riferimenti religiosi, ad altri che sono religiosi per tradizione, un po' come, non lo so, la messa a Pasqua in qualche modo, o il tacchino a Natale o qualcosa di questo genere. E poi ci sono, allora, poi c'è tutto un profilo molto interessante che io ho constatato molto, perché ho fatto una ricerca recentemente sull'Islam a Bruxelles, in questa città, questa capitale dell'Europa, in cui il 30% della popolazione è musulmana, per cui mi è interessato vedere un po' da vicino questa realtà. C'è una parte di popolazione che vive in una certa incertezza tra un Islam privatizzato, una forma privatizzata di Islam, tendenze dominanti che dicono altre cose, ma nello stesso momento che si sente molto a suo agio nello spazio europeo, quindi non c'è una contraddizione. E poi allora c'è una frangia, che è quella frangia marcata tra quel doppio segno che ha marcato tutto l'Islam mondiale, penso, ma l'Islam europeo, che è il segno dell'Islam politico, Fratelli Musulmani, quindi che sviluppa questa utopia un po' retroattiva di creare uno Stato islamico, e poi l'altra realtà che è drammatica, che è questo Islam wahabita salafita, che insiste molto sul rigore della norma, sul rigore, che fa sognare di una società di puri, di una comunità di puri, che quindi mette gente che aderisce a questo, la mette in disagio nel contesto sociale, che non può vivere, non può sentirsi di vivere perché è contaminata da questo contesto non musulmano. Ecco, e questa frangia qui, questi insegnamenti qui dell'Islam politico e dell'Islam normativo, wahabita, salafita, letteralista, che fa una lettura estremamente letterale, hanno marcato questa parte di popolazione che allora lì si sente a disagio nella realtà. Allora la seconda sfumatura, se permette, direi che non sì. Direi che la modernità non ha saputo accoglierlo, francamente quando guardo quello che è stato fatto, ma in modo maldestro, a volte le politiche di integrazione svolte in ogni paese a modo suo, non si può dire che non è stata accolta, anche perché la disoccupazione ha colpito tutti da ormai 40 anni, per cui ci sono là problemi oggettivi. Il fatto è che quando popolazioni entrano in questa logica, in questa mentalità, che sia quella veicolata dai Fratelli Musulmani, molto reattiva contro l'Occidente, sia quella salafita, evidentemente le relazioni con il contesto diventano difficili. Quindi direi che, se vorrei dire, reciprocamente si è avuto la difficoltà di accogliersi reciprocamente. Voilà, un po' quello che volevo dire. Ed è sì. Questo processo che è in corso oggi, che funziona sempre, vede, io 15 anni fa sarei stato molto più sereno nello sguardo che avrei portato sul divenire delle comunità musulmane. Mi sarei detto, dicevo, scrivevo che in fondo c'erano state le prime generazioni con tutte le difficoltà legate a un certo tradizionalismo, ma che progressivamente con le seconde generazioni di musulmani le cose sarebbero state più serene. E sottostimavo all'epoca questo peso e queste influenze religiose, politiche, letteraliste, che marcano profondamente il divenire di una comunità, e per cui oggi bisogna fare i conti con questa realtà e bisogna lavorare per cercare di creare controtendenze.
Ecco, in un certo senso appunto queste diverse componenti del cosiddetto Islam europeo rendono più difficile cercare delle soluzioni, perché lei giustamente ha detto che 15 anni fa si vedeva un progresso della possibile convivenza, interazione, diciamo, più che integrazione. Adesso è tutto più difficile. Perché? Perché, professor Mazzola?
È più difficile perché diventa anche più difficile riuscire a scegliere e individuare quello che è l'interlocutore. Parlo ovviamente da questo punto di vista del fenomeno Islam visto dalla parte degli stati o comunque delle istituzioni che in un qualche modo devono cercare di governare e gestire questo problema. Come diceva il professor Dassetto, chiaramente bisogna fare delle distinzioni tra paesi e paesi all'interno dell'Unione Europea, perché non c'è un solo Islam, ci sono vari,
ecco, però
Islam
voi,
all'interno.
Voi parlate
del mondo
di un Islam europeo, che cosa significa questo? Cioè semplicemente i cittadini, appunto non si può dire cittadini musulmani perché non tutti sono di fede convinta, ecco, che provengono dai paesi di area musulmana, di area islamica, e che vivono in Europa. Ecco, se noi potessimo categorizzarli un po' come stava facendo il professor Dassetto, che cosa potremmo dire?
Diciamo che convenzionalmente si tende a usare questa formula intanto per indicare il cosiddetto Islam della diaspora, cioè l'Islam collegato ai fenomeni dell'immigrazione. Milioni di persone che ormai vivono in Francia, in Germania, sono arrivati ormai alla terza generazione, noi siamo alla seconda, che sono più o meno integrati ormai all'interno del nostro sistema, conducendo però uno stile di vita avendo usi, consuetudini, tradizioni, istanze nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti degli stati, diciamo, diverse rispetto a quelle che provengono da altre minoranze religiose. L'altro aspetto che mi sembra concorre un po' a definire questa formula che si utilizza sempre di più dell'Islam d'Europa è quell'Islam che in vari documenti, ho letto proprio in questi giorni questo documento che è stato pubblicato dalle Conseil Français du Culte Musulman del giugno di quest'anno a proposito della soluzione del problema del rapporto fra la doppia fedeltà, cioè essere cittadini nello stesso momento musulmani, e dove l'Islam, diciamo, europeo, almeno si legge in questo documento, in alcuni articoli di questa convenzione, c'è una ripetuta dichiarazione di fedeltà nei confronti dei principi fondamentali della Costituzione francese. E quindi le Conseil Français du Culte Musulman dice: noi rappresentiamo quel mondo musulmano che prima di tutto rispetta le norme e le leggi dello Stato francese. Cioè un passaggio abbastanza significativo dove si legge: esprimiamo un giudizio contrario rispetto alla legge del 2004 in materia di non ostentazione dei simboli religiosi all'interno delle scuole pubbliche, tuttavia, ecco qui, come musulmani francesi europei rispettiamo questa legge e quindi ci adeguiamo a questa norma. Ecco, questo può essere un po' un segno di che cosa voglia dire essere Islam europeo, letto soprattutto da parte nostra, da parte dei giuristi, come rapporto nei confronti degli impianti normativi che vigono all'interno dei nostri sistemi. Cioè dire: accettiamo, anche se a volte criticamente, le leggi, e anzi dimostriamo, forse a volte ancora di più dei cittadini francesi che non sono musulmani, la nostra fedeltà nei confronti della Repubblica, la nostra fedeltà nei confronti del principio di laicità, e cerchiamo di adeguare il nostro Islam a queste regole.
Ecco, il professor Dassetto faceva riferimento a, appunto, una lettura, come diceva, letteralista, quindi fondamentalista del Corano. Quanto è importante a questo punto, quanto sarebbe importante, l'abbiamo cercato di dirlo molte volte, ma forse voi ci darete degli elementi in più, quanto è importante che, appunto, si arrivi a una lettura del Corano che accolga il metodo storico critico, semplicemente, che non dia, forse lo chiedo al professor Dassetto, che non dia il Corano come appunto una parola increata, pronunciata da Dio, ma faccia vedere che, insomma, è un testo che è stato scritto in alcuni decenni, quindi è stato interpretato, è stato elaborato, e quindi in questo senso va elaborato anche oggi, professor Dassetto.
Certo, è un cammino lungo che i musulmani stanno facendo, questo di introdurre un metodo critico storico, di analisi del linguaggio, perché devono fare i conti con la loro propria lunga storia di tradizione interpretativa dei testi del Corano, perché l'Islam ha sempre sviluppato una propria storia, un proprio metodo di interpretazione dei testi, che evidentemente oggi appare ai nostri occhi almeno insufficiente, per cui c'è tutto questo lavoro importante da fare che incomincia piano piano in alcuni paesi musulmani da figure isolate, che incomincia anche nel contesto europeo. Ci vorranno anni, e da cui l'importanza di quello che, con cui lei ha incominciato l'emissione, l'importanza della formazione di intellettuali. Direi più che di formare degli intellettuali gestionari come imam, oggi l'importante è creare una nuova generazione di intellettuali nello spazio europeo, formati a quelle che i musulmani chiamano le scienze islamiche, dunque ermeneutica, interpretazione, esegesi del Corano, esegesi anche degli hadith, eccetera, eccetera. Questo è un grosso lavoro che purtroppo si è tardato troppo a incominciarlo, a rendersi conto dell'importanza.
Sa qual è l'impressione? Pongo il problema anche a Mazzola, che tutto questo abbia un passo troppo lento rispetto alla realtà che si è affermata velocemente. Lo Stato islamico, appunto, lo dicevamo la volta scorsa, non si capisce bene da dove sia saltato fuori, però come dire, ha una voce molto seducente anche nei confronti degli europei, questo degli europei o degli occidentali, americani compresi. E allora come si fa a tenere questa doppia velocità, Mazzola?
Non è semplice, la grossa sfida che attualmente la classe politica europea deve in un certo qual modo affrontare, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni. Direi che i dati che sono emersi a,
le seconde ormai le terze anche,
secondi, sì. Io parlo sì. più che altro dell'Italia, siamo con la seconda generazione. Sicuramente in Francia, in Belgio, in Germania, in Inghilterra siamo già oltre la seconda generazione, ma il dato inquietante sono proprio i numeri che vengono, anche se le fonti sono, diciamo, da prendere con beneficio di inventario, ma i dati che provengono proprio in relazione alle file dei combattenti nell'esercito dell'ISIS, ossia molti europei. Si parla di 3.000-4.000 persone,
50 italiani per ora.
Non, le motivazioni sono varie, sì. Ci sono anche quelle religiose, ma non ci sono soltanto quelle religiose.
Beh, mi ha colpito la dichiarazione di un ragazzo americano che si è distaccato, diciamo, dall'ISIS, che ha detto: ma io ho imparato in America che si deve combattere per la libertà, e siccome quello che ha fatto l'Occidente ai nostri paesi è stato un processo di oppressione, io ero andato lì a combattere per la libertà. Allora mi chiedo quale forza anche ideologica, di immagine, potrebbe contrastare quell'idea di un Islam che finalmente fa giustizia, fa vendetta. Ecco.
Ma allora, secondo me forse è anche corretto precisare alcune cose, perché c'è il rischio che poi si sovrappongano delle dinamiche molto diverse, nel senso che il fenomeno che ovviamente in questo momento mediaticamente è quello più rilevante, ossia questi numeri di questi giovani europei o comunque occidentali che si arruolano, in realtà costituisce una minoranza, nel senso che bisogna ragionare
una minoranza, ma come dicevamo anche l'altra volta, bastano due persone.
Sulla maggioranza io posso dire, conosco un po' meglio la realtà italiana e quindi un po' meglio le seconde generazioni italiane. In realtà non c'è nelle seconde generazioni la chimera di un mondo più puro che l'Islam potrebbe rappresentare in contrapposizione alla corruzione del mondo occidentale.
Sì, però basta convincerne uno per provocare.
Certo, però per rispondere alla sua domanda, nel senso che mi sembra che oggi le seconde generazioni delle comunità musulmane, parlo dell'Italia, chiedano altre cose, cioè chiedono addirittura sostanzialmente una normalizzazione, chiedono, e questo è un punto molto importante, riconoscimento pieno del patto di cittadinanza. Questo è un punto che spesse volte si dimentica, ma il tema della cittadinanza, ad esempio, da noi è un tema fondamentale, anche la riforma di tutta la normativa sul diritto di cittadinanza che loro richiedono, perché si sentono in qualche modo a volte discriminati, ossia in realtà sono cittadini italiani, ma rispetto agli altri cittadini italiani di altre fedi hanno un trattamento diversificato, usiamo questo eufemismo, nel senso che quantomeno non gli vengono garantiti alcuni diritti e alcune libertà, e quindi si sentono discriminati da questo punto di vista. Però il loro auspicio in realtà è quello di rivendicare la loro piena essere cittadini europei, e quindi di aver acquisito.
Quindi lei dice, se si lavorasse di più sui diritti e la cittadinanza,
di farli sentire partecipi, diciamo che oggi abbiamo fatto un lavoro in questi anni, soprattutto anche con le seconde generazioni, molti di loro dicono: il problema per noi non è, questo è il problema più di mio padre che non il mio, di avere la moschea. Il problema è quello invece di avere, ad esempio, dei luoghi di aggregazione, è quello di sentirci da parte delle istituzioni, sia centrali che locali, trattati come qualunque altro cittadino, e di poter ad esempio il problema del diritto di voto, o il problema di poter accedere ad una carriera che sia anche la carriera politica, cioè di poter essere considerati a tutti gli effetti dei cittadini dei paesi di cui ho acquisito la nazionalità, senza che mi venga fatto pesare il fatto di essere musulmano. Punto dolente, soprattutto, ripeto, della situazione italiana. Quindi,
sì, d'altra parte è così complicata la politica italiana in questo momento che è quasi impensabile che si arrivi a una situazione limpida e lineare. Ecco, poi torniamo con il professor Dassetto a parlare della situazione europea, però questa questione a cui lei accennava prima, Mazzola, della formazione degli imam in Europa, Europa e in Italia in particolare. Allora, lei diceva è importante una guida religiosa, una formazione europea di una guida religiosa, perché la guida religiosa non è soltanto religiosa, sostanzialmente.
Esattamente.
Ecco, a che punto siamo di questa elaborazione in Italia, e anche rapidamente una panoramica sugli altri paesi, e se lei individua un modello negli altri paesi europei?
Certo. Del modello belga lascio parlare il professor Dassetti.
Vabbè, adesso lei appena
dunque, io partirei dall'Italia. L'Italia, proprio alla luce dell'esperienza di ieri al Ministero dell'Interno francese, è sicuramente un'esperienza dove c'è ancora molta strada da fare. In quanto c'è un documento che era stato partorito dal Consiglio per l'Islam italiano sotto il ministero Maroni, ed è proprio un parere sugli imam, me lo sono andato a rileggere in questi giorni, dove sicuramente si prendeva atto dell'importanza di una formazione degli imam e si suggeriva, ad esempio, e mi sembra che sia la strada che ad esempio sta percorrendo la Francia, di una sinergia e collaborazione fra più amministrazioni centrali, nel caso specifico per l'Italia il Ministero per l'Istruzione, la Ricerca Scientifica nell'università, cioè il MIUR, e dall'altra parte il Ministero dell'Interno, per poter attivare dei percorsi futuri di formazione degli imam. Certamente in Italia il quadro risulta particolarmente complicato anche per una questione strettamente tecnico-normativa, nel senso che tipo di formazione? Allora, tendenzialmente deve essere una formazione civica, ed è quello che in realtà stanno facendo in Francia con questi DU, cioè con questi diplômes universitaires. Però c'è anche un problema di formazione teologica, perché allora è chiaro che qui lo Stato, almeno in Italia, non potrebbe assolutamente intervenire per una questione. Noi abbiamo una legge che impedisce la possibilità di insegnare qualunque cosa che abbia a che fare con la teologia all'interno delle università pubbliche. Quindi o si è all'interno di una struttura privata come sistema universitario, oppure la legge del 1873.
Certo, sarebbe invece importante istituire facoltà di teologia nelle università pubbliche,
come
però,
sono in Germania, ad esempio.
Però a quel punto, come dire, non dovrebbero essere confessionali, dovrebbero essere...
Allora lì, ad esempio, il modello complicato. Tedesco è un modello misto, nel senso che l'attivazione dei corsi anche di teologia islamica sono fatti all'interno di università pubbliche, però c'è sicuramente un controllo anche per quanto riguarda i contenuti e i docenti che vi insegnano da parte delle rappresentanze. Questo apre un altro problema, ovviamente. Noi in Italia siamo in ritardo, ossia qui facciamo riferimento a Germania, penso al Belgio, alla Francia, a paesi dove l'Islam è anche già molto più organizzato e maturo. Noi siamo ancora abbastanza immaturi da questo punto di vista, quindi non è solo un problema di ritardo della pubblica amministrazione, ma c'è anche un problema di ritardo da parte loro.
Ecco, ma io mi chiedo, da parte quindi... loro, anche se capisco che questo loro è genericissimo, non c'è anche, come dire, una sorta di gelosia? Cioè è meglio che gli imam vengano dai paesi di provenienza?
Di fatto è quello che è avvenuto
fino adesso,
anche perché non ci sarebbe alternativa.
Ma se ci fosse l'alternativa?
C'è una esigenza, ad esempio, espressa più volte dal presidente dell'UCOI, di ad esempio attivare, perché non specificatamente il problema della formazione degli imam, ma ad esempio la formazione di coloro che fanno assistenza spirituale all'interno delle carceri o all'interno degli ospedali, che comunque spesso sono ruoli che vengono svolti da quelli che noi chiamiamo gli imam, ossia da queste persone portatrici di un particolare carisma all'interno della comunità, che sono coloro che vengono riconosciuti dalla comunità stessa come i più saggi, insomma. Quindi è per quello che era necessario sempre non cercare di pensare all'imam come il ministro di culto professionista, cioè in realtà sono persone che svolgono una vita quotidiana normalissima, sì, e che in più all'interno delle proprie... Poi ci sono anche gli imam professionisti, indubbiamente, che sono pagati, che provengono da paesi stranieri e che svolgono quel ruolo lì. Tra l'altro c'è tutto il problema anche della lingua, insomma, spesso queste persone non conoscono l'italiano.
Della lingua e da una parte quindi del controllo da parte dell'Italia, sì, e dall'altra della possibilità di esprimersi.
Quello sì, ma è proprio il problema a volte della difficoltà anche di comunicare con, ad esempio, le istituzioni, insomma, ecco. Però c'è un'apertura nei confronti anche di un eventuale percorso italiano di formazione tutta nazionale di imam.
Quindi c'è molto da lavorare.
Molto da lavorare.
Ecco, torniamo un po' alla percezione europea, e tra l'altro voglio ricordare che è in corso a Lampedusa il Festival Sabir per diffondere le culture del Mediterraneo, che chiuderà per l'appunto oggi 5 ottobre. E questo è un momento importante. Abbiamo sentito anche molte storie anche in questa rete diffuse da questi che raccontano appunto la difficoltà di cui lei diceva, ad avere la cittadinanza, ad avere accesso a poter andare all'estero dall'Italia, li vengono riportati indietro, eccetera. E però, anche questo è importante, questo momento di conoscenza, perché molti a livello di cittadini comuni identificano questi profughi con i fondamentalisti, che cosa vengono a fare, ci vengono a portare il terrorismo, eccetera, eccetera, senza tener conto che sono profughi che fuggono dalla guerra, dalla miseria, dalla fame. Allora, proprio per questo ascoltiamo, ma brevemente, perché vogliamo riprendere a parlare anche con Felice D'Assetto, una canzone in lingua sabir, Hija Mia Mi Querida, interpretata da Barbara Eramo e da Ramia, che sono le due voci che interpretano questo brano di Stefano Saletti. Allora, riprendiamo a parlare con Roberto Mazzola in studio qui a Roma e con Felice D'Assetto collegato con noi al telefono da Lovanio. Professor D'Assetto, allora, da parte europea invece, al di là di questi momenti di incontro, di formazione, di studio, l'impressione è che, almeno da noi, i cittadini europei oscillino tra, da una parte, una visione islamofoba, appunto tutti i musulmani sono terroristi, e dall'altra invece no, non è vero, cioè come se ci fosse un senso di colpa dell'Europa, quindi una visione un po' ingenua, diciamo, un po' in cui si minimizza il pericolo. Non so, la sua percezione, per esempio, dal Belgio, D'Assetto.
È chiaro che davanti a questa situazione, a questa realtà dell'Islam con le sue dinamiche mondiali ma anche locali, è chiaro che le popolazioni sono perplessi, i dirigenti politici anche, i musulmani stessi sono perplessi, almeno quelli che non condividono queste realtà si chiedono cosa sta succedendo, per cui direi che quel passato, quella ambivalenza, islamofobia verso ingenuità fa parte oramai del passato. Oramai credo che la coscienza cresce, che occorre lavorare per trasformare questa realtà, per tessere nuove relazioni, per interrogarsi e per agire, per fare qualcosa per trasformare, perché le popolazioni musulmane si trasformino nelle loro mentalità, nelle loro visioni. Penso che oramai la coscienza di questa necessità, che l'inserimento dell'Islam nello spazio occidentale non va da sé solo naturalmente, ma che occorre un lavoro profondo di trasformazione sia da parte dei musulmani che da parte dei non musulmani per fare avvenire questa realtà di un Islam europeo di cui i musulmani stessi prendono coscienza come spazio di libertà, come spazio di pluralismo interno, d'altra parte, perché una delle grandi questioni che i musulmani scoprono qui all'interno è il fatto di essere musulmani arabi accanto a musulmani di tradizione turca, nefita, accanto a pakistani, accanto a africani d'Africa subsahariana, quindi c'è questa presa di coscienza,
afghani,
eccetera, eccetera. Per cui c'è questa presa di coscienza nuova di questa realtà. Ora, si è illusi durante 30-40 anni che con un vago discorso multiculturale, che con un vago lasciare andare le cose naturalmente, questo inserimento si sarebbe fatto. E non si sono viste che le controtendenze lavoravano, controtendenza salafita, controtendenza tipo Fratelli Musulmani o cose analoghe, e per cui oggi si accorge della necessità di fare qualcosa, di lavorare, evidente si è in ritardo rispetto se si fosse
molto in ritardo. Ecco, in effetti, però, questa è un po' l'ingenuità a cui facevo riferimento. Professor Mazzola, anche per lei è qualcosa che riguarda il passato, invece queste due voci, perché contano anche poi i cittadini comuni al di là del lavoro delle istituzioni.
Condivido pienamente l'analisi fatta dal professor D'Assetto. Ritengo che ci sia un grossissimo lavoro da fare anche sul fronte dell'opinione pubblica, e qui c'è la responsabilità dei media anche nel veicolare un'immagine, diciamo, meno stereotipata e meno semplicistica, che non significa meno preoccupante.
Sì, però ecco, sì, appunto, è anche difficile, come dire, dar conto di queste situazioni nuove.
Allora, l'impressione un po', e mi sembra che alcuni governi queste cose stiano prendendo atto che questi problemi esistano e che bisogna assolutamente fare qualcosa e recuperare il tempo perduto in tutti questi anni, è quello, ad esempio, di formare anche i quadri dirigenti della pubblica amministrazione. Questi corsi che stanno svolgendo, che stanno attivando in Francia, sono non solo diretti agli imam, ma sono anche diretti a funzionari della pubblica amministrazione, affinché o delle forze di polizia conoscano meglio questo fenomeno e lo sappiano gestire meglio, e una più attenta e corretta informazione su questi problemi da parte dei media penso che sia una cosa altrettanto importante.
Bene, allora noi riprenderemo sicuramente ancora questi discorsi. Ringrazio il professor Roberto Mazzola e Felice D'Assetto. Buongiorno.
Che saluto da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno.
E voglio ricordare però, prima di chiudere, che domani 6 ottobre dalle ore 19:30 in diretta dalla sala di Via Asiago 10 i 90 anni della radio italiana. Ci saranno una serie di manifestazioni, di speciali, potete trovare tutte le indicazioni sul sito di Radio Rai, in particolare di Radio 3. Ricordo anche il nostro sito uominieprofeti.rai.it, da dove potete scaricare le puntate, quelle che vi siete persi, e raccogliere notizie sulle singole puntate che vanno in onda. Il nostro indirizzo di posta elettronica uominieprofeti@rai.it. Un saluto da Gabriella Caramore, con Benedetta Caldarulo che condurrà sabato prossimo, Irene Santori, e poi con Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Cristiana Munzi e tecnico del suono Simone D'Arrigo. Grazie, alla prossima settimana. Uomini e Profeti alle 9:30 sabato e domenica su Radio 3. Thank you.